Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi torniamo a parlare di un ciclo di eventi dedicati alla demenza che si intitola Liberi dalle paure, un evento organizzato dall'Istituto di Salute Pubblica dell'Università della Svizzera Italiana in collaborazione col Dipartimento della Sanità e della Socialità del Canton Ticino e tutta una serie di associazioni che collaborano alla presa a carico dei pazienti affetti da demenza senile. Torniamo a parlarne perché questo ciclo è davvero molto importante, tocca un po' tutti gli aspetti e soprattutto tocca tante persone, tanti familiari curanti, tante persone che semplicemente nella vita hanno a che fare perché hanno incontrato il paziente al lavoro, nella vita normale, in attività personali, sono anche magari parenti toccati indirettamente. Diciamo che in questi incontri si toccano davvero tutti gli aspetti. All'inizio abbiamo parlato di come riconoscere i sintomi, di come cogliere i segnali, poi in un altro incontro si è parlato della capacità di chiedere aiuto, quali forme di aiuto soprattutto esistono sia per sostenere la persona toccata dalla malattia che tutte le persone che fanno parte della cerchia familiare del suo entourage. I familiari curanti sono davvero tanti, quindi nel terzo incontro abbiamo parlato della necessità di prendere anche cura di se stesso e del tempo per sé, per avere poi risorse, strategie per aiutare appunto il proprio caro. In questo incontro vogliamo invece parlare di autonomia, l'autonomia importantissima che richiede la persona alla quale viene diagnosticata una malattia come questa. Quindi in un primo momento come affrontare una diagnosi, che effetti ha sulla quotidianità questa malattia, sulla relazione anche della coppia, sulla cerchia di conoscenze e appunto, visto che queste sono le domande che si pongono i malati dopo la diagnosi, soprattutto se è poi affrontata anche in un'età abbastanza giovane, bisogna assolutamente vedere quali strategie mettere in campo per preservare in qualche modo la dignità di questa persona, la sua sicurezza, la sua autonomia e come affrontare le attività quotidiane. Ne parliamo oggi con i nostri ospiti che sono Simona Mazzagatti, coordinatrice del progetto Amico della Croce Rossa Ticino, lei è in particolare della sezione del Sottoceneri e è referente anche per le direttive anticipate della Croce Rossa. Buongiorno Simona, benvenuta.
Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
E poi con lei c'è Roberto Farci, che è caporeparto del reparto protetto della Casa Serena di Lugano, che fa parte degli istituti sociali appunto di Lugano ed è anche familiare curante e counselor. Buongiorno Roberto Farci.
Buongiorno e grazie per l'invito.
Favorire l'autonomia, questo è il titolo dell'incontro, un punto molto importante. Simona Mazzagatti, l'autonomia della persona.
È molto importante quello che esprimono sempre durante i nostri incontri. Il progetto Amico è un progetto dove le persone affette da demenza giovanile, cioè le persone che hanno meno di 65 anni, si incontrano e si sentono liberi di ridere, di piangere, di scherzare, di far vedere agli altri le loro emozioni e di far vedere cosa sono loro qui e ora. E questo è bellissimo perché anche noi come operatori condividiamo tutte queste emozioni insieme a loro. E poi ci sono i familiari e anche loro hanno bisogno di un sostegno, perché non è facile. Parlare di una malattia non è sempre facile.
Diciamo che si tratta proprio, progetto Amico, di un programma sviluppato dal Centro Diurno Terapeutico della Croce Rossa che sostiene appunto le persone che vivono a domicilio con una diagnosi di demenza a un esordio, diciamo, in una fase iniziale.
Esatto, il progetto è sostenuto dalla strategia cantonale sulle demenze, dalla divisione dell'azione sociale delle famiglie e dall'ufficio anziani cure a domicilio e il fondo familiari curanti. Sì, il progetto è proprio dedicato alle persone che hanno una demenza giovanile, come le dicevo prima, hanno meno di 65 anni, però è dedicato anche alle persone che hanno più di 65 anni in una fase iniziale e anche alle persone che hanno ricevuto una diagnosi di demenza e sono arrivati in Svizzera da altri paesi, hanno un background migratorio.
L'importanza di essere sostenuti, diciamo, all'inizio quando avviene una diagnosi, a parte che ne abbiamo già discusso quanto è difficile accettare, quante paure arrivano, non si sa quello che sarà il futuro, ogni caso è diverso, quindi non si sa nemmeno quanto velocemente progredirà la malattia, quindi tantissime incognite. Spesso c'è anche un po' una fase di chiusura, no, inizialmente.
Assolutamente sì, c'è anche una fase di chiusura dove hanno proprio paura di affrontare il tema ed è per quello che bisogna dare il tempo alla persona affetta da demenza che ha ricevuto la diagnosi, bisogna dare il tempo al familiare e anche a quelli che sono intorno a loro. Sì, per loro non è facile perché hanno ricevuto una diagnosi, sono spaventati, infatti riferiscono tanta paura di un futuro incerto. Chiaramente i nostri utenti sono utenti che lavorano ancora, che hanno dei figli, hanno ancora impegni finanziari e di conseguenza guardano il futuro con un po' di paura perché non sanno quale sarà il loro ruolo in famiglia, di quello che succederà.
Purtroppo i dati sono veramente terribili, poi lo sviluppo di una demenza con l'invecchiamento è una possibilità tutt'altro che remota, difficile capire all'inizio qual è la differenza tra una demenza che può portare verso un Parkinson, un'arteriosclerosi, può poi arrivare la diagnosi di Alzheimer, non ha importanza, si definirà con il tempo, l'importante è da subito essere vicini, sostenere queste persone con tutta una serie di strategie. Ci si preoccupa sempre tanto di come aiutarli, come sostenerli nella vita quotidiana, magari un po' meno di sostenerli anche psicologicamente nell'affrontare l'arrivo di una diagnosi del genere. Spesso non si riesce a parlarne in famiglia.
Sì, parte di loro hanno avuto un inizio della malattia che magari è arrivato 3 anni prima, prima di conoscere il progetto Amico. Parte di loro non pensavano di avere una demenza perché si è sempre parlato di demenza ed era riferito alle persone anziane, invece in questo caso arriva anche prima e parte di loro lavoravano e magari pensavano che fosse una depressione, un burnout, magari un mobbing sul lavoro, qualcuno ce l'aveva con loro e tanti familiari hanno cercato di avere una risposta che a volte purtroppo è arrivata anche tardi. Però riferiscono che per loro è un punto di partenza è un altro modo di vivere, è un modo di vivere che passa dal mondo razionale, passa a quello emotivo, dove si esprimono sempre di più con le emozioni, con lo sguardo, con il tocco. Ed è per quello che, quando lei diceva prima, sostenerli, sì, ma a volte basta anche esserci con loro, cioè stare con loro. A volte non c'è bisogno di tante parole, anche stare lì con loro, perché gli amici, i conoscenti a volte si allontanano, ma non perché sono cattivi o hanno qualcosa, ma perché non sanno come comportarsi, non sanno cosa dire, è quello.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono agli ascoltatori, così possono intervenire. Chi vuole può raccontarci magari anche la propria esperienza o altrimenti, evidentemente, come sempre, potete approfittare della presenza dei nostri ospiti, dei nostri esperti, proprio per porre le vostre domande. Allora, se volete chiamare, potete digitare lo 0848 030808 oppure, se preferite, la formula del messaggino WhatsApp. Potete scriverci allo 076 321 11 13. Roberto Farci, evidentemente lei come capo reparto di un reparto protetto all'interno di una casa per anziani ha a che fare in generale con pazienti di una certa età, no? Si tende un pochettino a vedere la casa anziani come l'ultima ratio, si ha ancora questo pregiudizio, la casa anziani è un un posto dove vanno solo i vecchi, spesso ci si va proprio nell'ultimo percorso della propria vita, bisognerebbe un pochettino cambiare questa visione.
Beh, intanto grazie per questa opportunità che mi dà proprio di dare una luce anche diversa alla casa per anziani, che è un luogo di vita.
Bisognerebbe quasi cambiare il nome per cominciare, non chiamarle più case per anziani.
No, si va avanti, la vita va avanti, ci sono progetti di vita che possono continuare, conoscenze che si possono fare, relazioni che possono nascere, una nuova opportunità anche, se vogliamo. Magari qualcuno può sviluppare degli hobby, delle attività che ha desiderato anche per tutta la vita di fare. E giustamente, come diceva lei, la popolazione che è in casa per anziani è un po' più su d'età, ma essere un po' più su d'età non significa avere meno possibilità. Stare con loro è un momento di crescita, hanno ancora veramente tanto da dire, e come diceva prima la collega, se non ci sono più le parole, rimangono però le emozioni. Passa veramente tanto attraverso un tocco, un sorriso, una carezza, a volte anche qualche bacio. C'è veramente ancora tanto amore, anche quando le parole non sono più capaci di raccontare i pensieri, ma a volte bastano anche solo piccoli gesti, piccole cose. Quello che cerchiamo di fare noi è quello di aiutare, di sostenere ad andare avanti in questa vita, quindi preservare l'autonomia. Ci sono tante piccole sfide quotidiane da portare avanti, e questo vale sia in casa per anziani ma anche a domicilio. Questo perché ci capita di entrare in contatto anche con persone che magari arrivano da noi, che stanno pensando di portare il loro caro in casa per anziani, e a volte sono anche combattute. Perché lo tengo a casa o lo porto in casa per anziani? Gli voglio tanto bene, ma non ce la faccio più. Che cosa posso fare? Come posso andare avanti? Ecco, stare a casa è ancora possibile. Abbiamo la gran fortuna di avere sul territorio veramente tanti sostegni, e questo è importante che le persone lo sappiano. Far sapere che ci sono aiuti domiciliari, sostegni come per esempio il progetto Amico, tante opportunità che possono far proseguire la vita a casa finché è possibile. Poi ci siamo noi, ci siamo le case per anziani, che, come abbiamo detto, sono case in cui si continua la vita e si dà ancora speranza.
Subentra un pochettino, traspare forse dalle sue parole il senso un po' di colpa delle persone quando devono fare questo passo, quando sentono che è troppo, che non ce la fanno più, e sentono di averle provate tutte, di aver fatto qualsiasi cosa per aiutare il proprio caro, quasi come se poi portarli in casa anziani, dove alla fine possono trovare un luogo protetto, dove sono aiutati, seguiti, dove ricevono tutta la stimolazione, dove hanno anche compagnia, perché il problema non sempre sia in coppia, quindi è uno dei due coniugi a prendersi carico dell'altro, aiutato da tutte le possibilità che poi vengono date, chiaramente per tenerlo a casa il più a lungo possibile. A volte l'anziano è già solo e quindi bisogna appunto creare una rete di sostegno pazzesca per poterlo mantenere il più a lungo possibile a casa, no? Il fatto di portarlo in una struttura, tante volte, soprattutto per i figli, i fratelli, insomma chi gli sta intorno, sembra un passo troppo forte, sembra di fare un torto, sembra di togliergli la famosa autonomia.
Sembra di togliergli la famosa autonomia e sembra di togliergli quell'amore che loro ci hanno dato. È come dire: ti voglio bene, ma ti affido a qualcun altro, io non ce la faccio più. È un passo che non è semplice, ma talvolta, un po' come diceva lei, è l'inizio di una nuova fase, perché arrivando in struttura si entra a far parte di un nuovo mondo, si conoscono altre persone, non si è più soli, perché a volte a casa, ahimè, siamo soli un po' perché le persone non sanno più come rapportarsi con noi, un po' si allontanano, un po' hanno anche un po' paura di quello che rappresentiamo. La persona malata rappresenta comunque una malattia che può incombere e arrivare su tutti, e questo spaventa. È importante far sapere a tutti che la vicinanza e la compagnia è forse la più potente delle medicine. Sconfiggere la solitudine è un passo importante.
Certo. Allora, stanno già arrivando i primi messaggi. Un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, io mi sono collegata solo ora, magari ne avete già parlato, io vorrei sapere quali sono i primi campanelli d'allarme ai quali prestare attenzione, perché le cose si dimenticano anche da giovani e probabilmente i campanelli sono altri. Che cosa si può fare per rallentare la malattia? Allora, io chiaramente ho letto questo messaggio, perché noi li vogliamo sempre leggere tutti. Dico all'ascoltatrice che abbiamo fatto appunto diverse puntate su dedicando il tempo e gli argomenti che vengono poi trattati in questa serie di incontri. Noi in questo momento in studio non abbiamo nessun medico, nessun geriatra, abbiamo però dedicato la prima puntata proprio a cogliere i segnali, come riconoscere i sintomi e che cosa si può fare sia a livello farmacologico che di attività, eccetera. Quindi vi ricordo che tutte queste puntate le potete trovare sul podcast di Rete 1, potete riascoltarle e nei titoli abbiamo sempre messo la parola Alzheimer, quindi se lo mettete nel motore di ricerca sicuramente la riconoscerete. Parliamo oggi invece di favorire l'autonomia, e quindi chiedo proprio a lei, Simona Mazzagatti, coordinatrice, ricordo, di questo progetto Amico della Croce Rossa. Voi parlate regolarmente con le persone, probabilmente non riescono a parlarne in famiglia, hanno questo posto protetto dove c'è l'ascolto senza giudizio, ci sono gli esperti che aiutano, ci sono gli altri pazienti per cui c'è la condivisione. Sappiamo sempre quanto è importante e forte l'autoaiuto, ascoltando le storie delle altre persone. Ecco, che cosa raccontano, cosa vuol dire per il paziente autonomia?
Se mi permette, leggo, perché l'altro giorno ne abbiamo parlato, avevo detto che sarò qui oggi e avevo chiesto a loro di dirmi cosa vuol dire esattamente per loro l'autonomia. Infatti parliamo di tanti temi, anche come dicevamo prima, anche del fatto che magari a casa hanno paura di parlare con i familiari proprio per non creare
ansia,
esattamente. Allora dicono: avere la libertà di scelta, essere attiva e fare le cose che ho sempre fatto, muovermi liberamente, e qui c'è la questione della patente che non apro il discorso, se no. Poi essere capito dalla comunità e non isolato, è quello che dicevamo prima, di avere il coraggio di stare insieme alle persone affette da demenza, e che non c'è bisogno di tante parole scientifiche, bisogna anche solo guardarsi negli occhi, loro capiscono. Aiutarmi a trovare il passo giusto. Prima correvo senza fermarmi. Infatti dicono sempre che erano sempre di corsa, sempre a lavorare, a occuparsi dei figli, e che si sono dedicati poco a loro stessi. E avevo letto un libro di un neurologo che aveva detto che anche il sonno è fondamentale, anche il riposo, sia l'alimentazione sia anche l'attività fisica sono molto importanti, e loro lo dicono che a questo non hanno mai dedicato il tempo, parte di loro. Non nascondere, parlare della malattia, accettare l'aiuto, anticipare, perché abbiamo una responsabilità verso di noi, ma anche verso gli altri. Rispettare la nostra autonomia vuol dire conoscenza. E quando ho chiesto, ma cioè cosa intendi? Vuol dire che le persone, sarebbe bello conoscere la malattia, così sanno come comportarsi con noi, così capiscono di che cosa abbiamo bisogno, ma a parte che possono chiedere direttamente a noi, non abbiamo paura di parlare. Sì, è stato un momento in cui avevamo paura di parlare di questo, ma adesso non abbiamo più paura e possono chiederci qualsiasi cosa, noi diciamo come vogliamo andare avanti. E poi c'è una signora che ha detto, è la società a renderci non autonomi. E anche qui avevo chiesto, ma come mai mi dice questo? E dice, siamo andati in vacanza in un albergo, l'ascensore si poteva solo aprire con una tessera che io non sapevo come utilizzarla. Sono andata in un bagno dove il rubinetto, dice in autostrada, non sapevo come usarlo e di conseguenza non ero più autonoma, ho dovuto chiedere alle altre signore. E non è sempre facile chiedere aiuto perché la gente ti guarda come, cioè, non sai usare un rubinetto. Cioè, a volte hanno questa, come dire, paura di chiedere.
Beh, sicuramente all'inizio i parenti stessi fanno fatica a capire, a mettersi nei panni anche del paziente che cerca un po' di nascondere, di mascherare, soprattutto all'inizio sono estremamente abili perché essere colti nel punto debole non piace, no? Quindi dici la memoria, chiaramente tutti hanno sempre l'idea della memoria che sparisce, però questa memoria che non mi fa ricordare i gesti è comunque importante. Lei diceva non sapevo usare la carta di credito, la carta per far funzionare l'ascensore o per aprire la porta, perché forse me l'hanno spiegato un attimo dopo, ho rimosso e quindi non volevo far capire che lo chiedevo un'altra volta, magari mi prendono per passatemi il termine, per stupido, che non ho capito, e allo stesso tempo ho un po' di reticenza a chiedere appunto aiuto, come stavate dicendo, e si cercano delle strategie per non far capire che io la porta non la so aprire perché non mi ricordo più come si fa, no?
Esattamente quello, ma a volte sa, il familiare non ci pensa, ma è normale, non sono abituati, soprattutto i figli non sono abituati con i genitori che devono curarli loro, sono abituati che i genitori hanno avuto sempre cura di loro. Allora c'è un signore che mi dice, il mio figlio per rispettare la mia autonomia mi scrive dei bigliettini su come usare il tostapane o anche il forno. Povero, ma non mi ha chiesto se so ancora leggere. E è chiaro che il figlio ha voluto aiutarlo, ha scritto questi bigliettini, ma non ha pensato che lui non sa più leggere. E però lui lo prende, cioè, ride, perché come faccio io a dire al mio figlio, ho visto che si è così impegnato a lasciarmi tutti quei bigliettini dappertutto, come faccio io a dirle che non so più leggere? Mi sembra di togliergli un po' quel volere ad aiutarmi.
Roberto Farci, soprattutto all'inizio, lei è anche familiare curante, quindi è difficile entrare nell'ottica, vedere il genitore che, come diceva Simona Mazzagatti, scusate, è sempre stata una figura, no, importante, prima ci ha insegnato tutto, rappresentava magari anche l'ancora di salvezza, il porto sicuro, la persona, era il nostro faro, chi ci aiutava in qualsiasi momento. Ecco, adesso ci mostra le sue debolezze, ma io non riesco ancora a capirle, a comprenderle queste debolezze, ad accettarle anche, per cui mi sembra impossibile. Ah, ma non riesce a fare questa cosa, ah, ma non ricorda quest'altra. All'inizio si va anche un po' contro, magari gli dici, ma dai, è possibile.
Ebbene sì, io mi sono occupato della mia mamma che fino a 6 mesi fa è stata con me e non è stato semplice accettare come figlio che non fosse più la mia mamma, che non fosse più la mia guida, non è stato semplice accettare che non si ricordasse più come mi chiamavo e mi sono dovuto abituare invece che mi chiamasse babbo. E la prima volta che mi ha chiamato babbo Da una parte ero felice che avesse ancora la capacità di chiamarmi, ma dall'altra parte c'è stato qualcosa dentro che mi ha dato una grande tristezza, perché non eravamo più quelli che eravamo un tempo. Però
è stato un percorso comunque, perché immagino che sentirsi chiamare babbo non arriva proprio subito all'inizio, lo sappiamo, ogni caso a sé, ci sono dei casi che purtroppo sono molto veloci, da quando arriva una diagnosi a quando poi si arriva a questi punti passa relativamente poco tempo, ci sono casi più fortunati dove si parla di anni e c'è proprio anche il tempo per abituarsi, per capire, per informarsi, per farsi sostenere e quindi per affrontare con un altro modo anche questi momenti difficili, no?
Sì, diciamo che il tempo non è mai abbastanza, nel senso che non ci si abitua mai, e questo mi aiuta anche come curante a capire che cosa passa, che cosa può passare nel cuore e nella testa delle altre persone che accompagnano da me i loro cari. E sinceramente, ripensando al momento della diagnosi, ricordo che la mia mamma, come frase, perché generalmente si fa un test un po' particolare, non scendo nei dettagli, ma viene chiesto anche di scrivere una frase su un foglio. Mia madre ha scritto: io vorrei sapere che cosa sta succedendo dentro la mia testa. E io questa frase me la ricorderò per sempre, perché effettivamente lei era una persona che voleva sempre sapere come i piccoli bambini, era sempre un perché, ma perché, ma perché, estremamente curiosa. Quindi un lungo percorso che si può sostenere, che comunque come familiari possiamo sostenere, ma dobbiamo anche riconoscere quando è il momento di chiedere aiuto. Non è facile, perché chiedere aiuto è anche un po' dire io non ce la faccio, e a volte forse anch'io ho pensato: ma sono un bravo figlio, ma credo di aver fatto, dopo mi sono dato anche una bella risposta, effettivamente ho fatto tanto, però ecco, non si è mai pronti, anche se, come dicevamo prima, soprattutto nel nostro cantone siamo veramente fortunati, perché siamo veramente sostenuti, ed è veramente molto importante che tutti sappiano che possono chiedere aiuto.
Dalle parole di Roberto Farci intuiamo, abbiamo parlato prima di quanto difficile è l'arrivo di una diagnosi per il paziente, per metabolizzarla, per capire che cosa sta succedendo, ma a volte si sottovaluta, capiamo anche quanto è importante, è difficile per chi sta di fianco a queste persone con un profondo amore, si arriva addirittura a mettere in dubbio appunto la propria posizione e ci si chiede se si è bravi oppure no. In punta di piedi è arrivata anche la nostra collega amica Carla Neugauer.
Grazie,
buongiorno Carla.
Buongiorno, grazie mille Carlotta, scusate il ritardo.
Beh, sappiamo, avevi un impegno prima, è comunque importante che tu sia arrivata. Tu,
sì, ci tenevo.
Esatto, ti metti sempre a disposizione, non ne fai segreto, no. Hai la mamma, l'abbiamo visto anche in passato, sei già stata protagonista di alcune puntate televisive in cui l'abbiamo anche vista proprio la tua,
sì,
mamma.
Ho già avuto anche il papà prima.
Ah, ecco.
Sì. Noi scherziamo, diciamo che siamo portatori sani di Alzheimer, ce l'abbiamo, deve essere la nostra storia, ed è per questo che conosco bene Roberto, perché Roberto Farci si è occupato a Casa Serena degli ultimi anni del mio papà, quando è diventato appunto un paziente demenza senile e poi Alzheimer. Sì, non ne faccio segreto, anche perché non avrei mai voluto che i miei genitori, poi tutti e due tra l'altro, che non hanno nulla in comune, nel senso che non hanno sangue in comune, hanno fatto e fanno lo stesso percorso, ma credo che sia veramente importante far capire che non bisogna vergognarsi, è molto difficile accettare questo tipo di malattia. Non bisogna vergognarsene, perché non fanno niente di male, fanno solo cose strane. Non è facile da accettare, ma è importante parlarne. non se ne parla ancora abbastanza, non so per quale motivo, è una malattia a tutti gli effetti che viene tenuta un po' nascosta sotto il tappeto, nelle mura domestiche, perché non è facile, perché a volte ci sono situazioni imbarazzanti, perché bisogna superare dei tabù, perché, e quindi per me è importante poter condividere questa cosa con gli altri, perché è importante capire che si può e si deve chiedere aiuto, che da soli non ce la possiamo fare e che in un qualche modo si può continuare ad amarsi come prima, anche se le cose sono cambiate, se i ruoli si sono invertiti, soprattutto come famiglia curante. Noi l'abbiamo fatto per diversi anni con la mia mamma, finché abbiamo potuto, poi quando è diventato troppo sia per lei sia per noi c'è stata la scelta di portarla al Polis, e la cosa continua. Io sappiate, adesso fra mezz'oretta noi finiamo, io devo correre da lei perché non la vedo da domenica per impegni di lavoro. Lei non se ne renderà conto che non ci vediamo da domenica, ma io sì. E quindi io cerco di scappare quasi tutti i giorni. Quando vado in vacanza divento una iena, devo rientrare prima dalle vacanze. Io ho fatto due percorsi, ho fatto il percorso nell'ignoranza con mio padre, dove ho fatto degli errori tremendi, vorrei poter tornare indietro e non farli più, però grazie a questo non li ho commessi con mia mamma, quindi con mia mamma li ho fatti nella consapevolezza. È stato un dramma quando ci siamo resi conto ai primi segnali, perché lì l'abbiamo capito ai primi segnali, perché l'abbiamo già vissuto con papà, e invece con papà, poverino, io non riuscivo a capire, non sapevo che era malato. Quindi ci sono state tutte quelle cose che noi figli facciamo, no? Gli trovi nel frigorifero le cose andate a male, ti arrabbi, e papà, ma è possibile che non ti stai facendo la doccia da 3 giorni, insomma, ma perché devo correre e venire? Ho fatto tutti questi errori dove lui ti guardava smarrito per dire, ma che non lo faccio apposta per farti arrabbiare. Non sapeva nemmeno lui come andavano le cose. Per fortuna con mia mamma, con la quale ho un legame viscerale, non li ho fatti questi errori.
Beh, probabilmente chi ci ascolta ed è stato toccato in qualche modo con un amico, un parente, sa di cosa stai parlando, e probabilmente il 99,9% delle persone ha fatto innocentemente,
certo,
gli stessi errori,
certo,
proprio perché all'inizio ti sembra forse anche una stranezza, la casualità,
sì,
quindi
vedono cose, spariscono soldi, qualcuno mi ha rubato le cose, non trovano le chiavi, le trovi in frigo e ti dici, ma cosa sta succedendo?
Esatto.
E invece
e non sai ancora. Poi col tempo, per fortuna, come si stava dicendo, ci sono tutte queste persone che ti aiutano, che ti stanno intorno e capisci.
Sì, la cosa, guarda, più strana, ma questo è un sentimento forte che ho condiviso con mio figlio, soprattutto nei confronti della mamma, della sua nonna, che è il grande amore della sua vita, è che tu la perdi prima ancora che lei sia andata. Cioè lui ha perso sua nonna, ma sua nonna è ancora qua effettivamente, ma lui non ha più, a parte il contatto fisico molto forte. Premetto, noi siamo stati molto fortunati in questa malattia, sia mio padre sia mia mamma sono di una dolcezza rara, perché spesso e volentieri, Roberto lo sa, può essere molto aggressivo l'Alzheimer o la demenza senile, e quindi per il familiare è ancora più dura, perché ti ritrovi a sentirti dire di quelle cose che non avresti mai immaginato. Mio padre che mi confonde con sua sorella ci sta, io e la mia zia Cocchi abbiamo 10 anni di differenza, ci somigliamo anche un po', quindi ci stava, faceva male ma non più di quel tanto. Ma a volte ci sono delle situazioni veramente drammatiche, durissime, Roberto, dove il parente si sente insultato e non sa perché.
Sì, non è facile non essere riconosciuti o ancora peggio essere scambiati per qualcuno che in passato mi ha fatto qualcosa e quindi adesso ti senti tutte le tue, oppure essere accusato di avermi tradito perché lo so dove vai.
Però sì, molto spesso questo fatto anche di confondere il figlio con il genitore è una cosa tipica, anche perché il malato di Alzheimer a un certo punto perde un po' la percezione di sé, quindi anche di quello che è la sua età,
assolutamente,
la sua forma fisica.
Mia mamma ha 62 anni.
Esatto.
Quanti ne hai? 62, sempre.
Ecco, e addirittura magari parlano degli amici, dei conoscenti, dicendo, ah, ma quello è un uomo di 35 anni, quando ne ha 85, e si immaginano di essere coetanei di questa persona, quindi il figlio diventa il genitore.
Sì, c'è proprio un'inversione dei ruoli Questo mi dà lo spunto per ricordare a tutti che è la malattia che parla, quindi anche quando magari ci sono delle parole che ci vengono rivolte che possono risultare offensive, non sono proprio come dire il frutto di un ragionamento che porta a voler offendere, ma è la malattia che parla, quindi riconoscere, darsi un attimino di tempo, pensare a che cosa sta succedendo e provare a cercare di capire, entrare.
Stanno arrivando tanti messaggi, ne comincio a leggere uno. Simo ci dice: stiamo ascoltando emozionati, carichi di positività, grazie al progetto Amico ci sentiamo completi nelle nostre fragilità e liberi di esprimere ciò che sentiamo. Ecco, un messaggio davvero forte e importante. Non possiamo fare una tirata senza ascoltare un attimo di musica. Vi propongo di sentire i Tears for Fears e poi torniamo a leggere i messaggi del nostro pubblico. Stiamo parlando con i nostri ospiti, che oggi sono Roberto Farci, caporeparto del reparto protetto che è dedicato proprio ai pazienti con delle demenze della Casa Serena di Lugano, lui stesso familiare curante e counselor. Poi c'è Simona Mazzagatti, che è coordinatrice del progetto Amico di Croce Rossa, di grandissimo sostegno per i familiari, ma soprattutto per i pazienti stessi, in particolare di quelli che hanno ricevuto purtroppo una diagnosi di Alzheimer precoce e devono imparare a ritrovarsi, a gestire la propria quotidianità, a cercare di mantenere la loro vita il più possibile normale, trovare tutte le strategie. Parleremo ancora di questo. E poi ci ha raggiunto anche Carla Norgauer, che oltre ad essere amica e collega è anche familiare curante. Stanno arrivando tanti messaggi. Qualcuno ci dice: con il racconto del vostro ospite e della sua mamma mi sono proprio commossa, ho passato anch'io questo periodo con la mia nonna che adesso non c'è più, e ci dice appunto: un caro saluto a tutti e un abbraccio soprattutto alle persone che stanno vivendo questo momento difficilissimo. Abbiamo anche persone che ci scrivono dicendo appunto quant'è l'importanza di farsi aiutare, anche Carla che lavora per il gruppo Alzheimer Ticino ci dice: mi raccomando, chiedete aiuto, insomma,
ci il, sono sistema, funziona,
il sistema funziona, funziona. Elga ci scrive: io, noi figli abbiamo vissuto lo stesso percorso della nostra Carlina, non è stato facile, io ho vissuto gli ultimi mesi della mia mamma in casa anziani ad Acquarossa, che non parlava proprio più fino al suo decesso. Ringrazio il coraggio di Carla nel parlarne, approfitto per ringraziare anche le ragazze del piano che hanno avuto in cura la mamma. Carla, tu lo dicevi proprio adesso mentre andava al disco, è importante parlarne, è importantissimo.
Sì, anche tra di noi condividere. Noi adesso abbiamo questa piccola rete al 2D del Centro Polis, al reparto 2D, di noi familiari, quando ci incontriamo in giro nei supermercati, per esempio mi è già capitato nei posteggi dei supermercati, ci salutiamo come se fossimo una famiglia, perché noi riusciamo a capirci, è importante condividere questa cosa, dobbiamo parlarne. Poi c'è ancora un'altra, ti rendi conto che ti insegnano anche a relativizzare. Io ogni tanto mi capita di arrivare tutti affezioni, anche adesso la mia mamma, sono quasi 2 anni a giugno che è lì, ti affezioni evidentemente anche agli altri residenti, e poi loro se ne vanno, ti lasciano e ne arrivano dei nuovi. Allora, quando sei in un momento di sconforto, perché tu hai la tua mamma che sta così, arriva la signora che invece ha portato il figlio che ha una diagnosi precoce, allora cominci a relativizzare. L'amico che invece ha la moglie, e allora è ancora un'altra storia, tutta un'altra storia, nel senso che forse nel mio caso c'è una piccola consolazione di madre natura. Ho potuto godermi la mia mamma fino agli 81 anni e adesso questi ultimi 5 anni ce l'ho comunque ancora, ma sono 5 anni difficili. Però c'è una strana legge che funziona, la ruota che gira, no? Dicono i nostri anziani, se la ruota la gira, vuoi prima me. E quindi lo accetti anche in maniera diversa quando invece è tuo figlio o tua figlia ad avere questa malattia, quando invece è tuo marito, tua moglie. È un'altra cosa. Io, il periodo che abbiamo portato la mia mamma al centro diurno a Manno, che ringrazio di cuore, Daniela e tutto il suo staff, è stato meraviglioso. Abbiamo fatto delle giornate dove ci trovavamo tra di noi a parlarne, e io ho sempre negli occhi questa signora innamorata di suo marito da tutta la vita, e la sua difficoltà, mi sono sentita quasi bene nella mia... del mio dolore, perché vedevo in lei un dolore ancora più forte, ancora diverso, no? La persona che hai scelto, con la quale invecchiare, con il quale passare il resto della tua vita, che ti sta lasciando così pur restando lì. Questo è un'elaborazione del lutto molto difficile, perché è un po' come un lutto, forse, Roberto, no?
È un grandissimo lungo lutto, è un lutto che dura veramente tanto e non sappiamo neanche quanto tanto. E forse anche questo pezzetto che ti viene sottratto giorno dopo giorno, tutte quelle cose che non puoi più fare, anche semplicemente andare a fare la spesa insieme è la quotidianità che viene a mancare.
Io nell'ultimo appuntamento sono rimasta particolarmente colpita, avevamo un'altra familiare curante meravigliosa, eravamo tutti in silenzio ad ascoltarla, e la frase che mi ha colpito di più è stato anche quando mio marito ormai faceva fatica a riconoscermi, io sentivo però, no, tutto questo grande affetto, alternava i momenti dove non era lui a dei momenti di lucidità, e in quei momenti mi diceva: io mi sono di nuovo innamorato di te.
Sì.
Perché sentiva tutto il grande affetto che c'era e tutta questa cura nei suoi confronti. Sì. E lui...
È così, Carlotta, il cervello se ne va, ma la memoria del cuore no. Mia mamma non riconosce, non sa come si chiamano, non sa, ma lei riconosce le persone che l'hanno amata e che lei ama, le riconosce da lontano, entrano dal fondo del bar e lei mi dice: guarda chi sta arrivando, e può essere una mia amica di vecchia data, può essere la sua, ma lei, il cuore non perde la memoria, dobbiamo solo riuscire noi a decodificare. E poi guarda che ci sono dei momenti assolutamente esilaranti,
certo,
anche molto divertenti. Io leggo il giornale con mia mamma, tutti i commenti che fa, commenta le notizie, guarda le foto, dice: ma che lì, ma per piacere, e poi ti racconta la storia perché convinta di conoscerlo. Ci sono anche momenti divertenti.
Beh, posso dire però, Carla, che tu hai già fatto un percorso lungo,
mi
no?
Mi ha aiutato papà, sì.
Al di là di quello, purtroppo avendo avuto la doppia esperienza, ti sei accorta, come dicevi prima, perché si fosse sintonizzato solo adesso, che la prima volta ti sei sentita totalmente sbalestrata, confusa, sì, e hai fatto gli errori che commettono tutte le persone, no? Di anche minimizzare, non capire. Poi
ma sì, è come
c'è
quando...
stata anche la tua mamma, hai fatto un percorso lunghissimo e tu adesso hai già fatto anche una sorta di distacco da quello che era la mamma di una volta, l'accetti così per com'è, ci ridi anche su, non è facile. Qualcuno ci scrive: aiutare un genitore a vestirsi, a lavarsi, per me è estremamente penoso, perché senti la pena, l'umiliazione del genitore nel farsi accudire così intimamente dal figlio.
E superare dei tabù. Noi siamo in diversi gruppi con Roberto, è una delle cose che abbiamo detto l'altro giorno parlando a ruota libera. Per me superare il tabù del fare la doccia a mia mamma non è stato facile, non lo è stato per nessuna delle due, perché lei lì aveva, cioè, non era ancora così come adesso, voglio dire, ma anche solo adesso accompagnarla in bagno, lei non riesce ad andare in bagno da sola, e quindi io, cosa che per mio figlio ho fatto, per 20 anni, però ho fatto senza nessun problema, ma era mio figlio piccolo, rifaccio la stessa cosa con mia mamma, e superare quel tabù è davvero difficile, e capisco e rispetto le persone che non riescono a farlo, tantissimo. Capisco e rispetto le persone che dicono: io non riesco a fare la famiglia curante, perché se non ce la fai, se non hai le energie, ti distruggi tu e distruggi lei o lui, quindi assolutamente, non, secondo me è una malattia verso la quale non bisogna avere nessun timore, nessun pudore, trasparenza totale, dire come ci si sente nel bene e nel male, guarda, proprio zero giudizi.
Tra l'altro un ascoltatore ci scrive, non so se l'avete già fatta passare, mi sono sintonizzato adesso, ma la canzone di Cristicchi presentata in questa edizione di Sanremo è una piccola poesia sulla tematica di oggi, sintetizza molto bene la difficoltà che si vive in questa situazione, in particolar modo la fatica ad accettare il cambiamento. Io stesso ho vissuto questa situazione con mia mamma. Allora chiedo immediatamente ad Andrea Pianezza Pianezzi, scusate, a Mattia Pianezzi di cercarla, così la sentiremo proprio tra poco in chiusura della trasmissione. È una canzone che a suo tempo, quando è uscita, è stata un po' criticata. C'era chi si era soffermato solamente al fatto che, insomma, non era così melodica, che Cristicchi non canta benissimo. Io però ho visto tante persone che probabilmente in quel momento hanno capito la profondità delle parole piangere in diretta.
Sì, sì, il testo. Io la prima volta che l'ho sentita, leggendo il testo, evidentemente io sono una fan di Sanremo, mi sono detta avremmo potuto scriverla noi tranquillamente. Io l'unica polemica che ho sentito è stata la reazione della mamma di Cristicchi, che gli ha detto: Simone, guarda che io non sono ancora a questo livello, guarda che forse stai correndo un po'. Lui ha detto: ma infatti io l'ho scritto in previsioni future. E allora magari qualcuno che invece ha già i genitori a quel livello può essersi sentito un attimino, può essere stato un bluff. Però sai, io trovo meraviglioso quando persone come i cantanti, come gli scrittori, ci sono libri, ci sono film bellissimi. C'è un film spagnolo che dovreste riuscire a trovare, non dovrei dirlo perché è su una piattaforma che fa la concorrenza alla RSI, al massimo mi licenziano. Comunque potete aver già indovinato qual è, si chiama Vivir dos veces, vivere due volte, è un bellissimo film, ma com'è bellissimo il diario della nostra vita, questa storia d'amore dove lui ogni giorno gli legge la loro storia d'amore, rilegge la moglie che continua a dimenticarsi che loro erano innamorati, ci sono dei bellissimi film.
Beh, tra l'altro questo film è dolorosissimo perché lui era entrato a vivere in casa anziani volontariamente per stare con lei, lei non lo riconosceva nemmeno, all'interno della casa anziani si era innamorata di un altro uomo e lui l'avvicinava in punta di piedi, ogni giorno ricominciava da capo, rileggeva la loro storia.
Bellissimo.
E lei alla fine della giornata, ogni giorno, gli chiedeva: ma aspetta, ma questi eravamo noi due? Lui pensava di aver avuto un pochettino di speranza che si fosse aperto uno spiraglio, il giorno dopo si ricominciava da capo. Voi vivete, Roberto, farci queste situazioni in casa anziani?
Capita che il marito non riconosca la moglie che viene a trovarlo, o che il marito viene a trovare la moglie in casa per anziani e trova che magari sta parlando con un'altra persona, magari sta facendo il corridoio mano per la mano con un'altra persona. E anche in questo caso è molto importante che subentriamo noi a far, come dire, comprendere bene quello che sta succedendo. Quindi sono comunque attimi di vita, come dicevamo all'inizio, tra di noi la casa per anziani è anche un luogo di vita, non è soltanto il luogo in cui tutto termina, si
Ma
può
certo.
iniziare. Io mi ricordo anche i momenti in cui il papà di Carla suonava,
ti ricordi, Roberto,
momenti
come
fantastici.
Stava bene?
Sì. E tutti lo ascoltavano.
Sì, anche se negli ultimi tempi non ci azzeccava qualche nota qua e là.
Vabbè,
ma fa niente, erano tutti
comunque,
felici.
Erano tutti felici, erano sempre momenti conviviali, ricchi, dove le emozioni viaggiavano forti, dove non era la performance, ma era lo stare insieme.
Sì.
Tra l'altro hai parlato di film, a me è venuto in mente anche quel film terribile, struggente, Still Alice,
Alice,
dove una donna giovane, tra l'altro una manager che andava a tenere conferenze, ha ricevuto questa diagnosi terribile, anzi alla fine l'aveva un po' capito da sola perché aveva delle
competenze. Ma sai cosa sono riuscita a fare dopo, quando finalmente, grazie al dottor Meroni, che io adorerò tutta la vita, il dottor Fabiano Meroni, a capire che era la malattia? Non sono andata a casa a guardarmelo. Ma anch'io, ma dove c'ho la testa? Sono andata a casa a guardarmi Still Alice con Julianne Moore, Oscar meritatissimo, e sono andata in crisi per non so quanto tempo.
Certo.
Ma io ho già preparato Aristide, perché io mi sono detta, secondo me non la scampo. Già adesso mi ricordo più dove ho messo le chiavi, dove ho posteggiato lo scooter, figurati. Perché mi sono detta, ho avuto la mamma, ho avuto il papà, loro continuano a dirmi che non è ereditario, ma io non vi credo, mi mentite. Quindi sto già preparando.
Comunque appunto è l'occasione per riparlare del progetto della Croce Rossa.
Certo.
Proprio perché voi vi occupate di chi purtroppo ha questa diagnosi precoce e la paura di perdere il controllo, di non poter più gestire bene la propria vita. Nel film Alice preparava addirittura degli scritti rivolti ai suoi familiari e anche a se stessa. dove ogni mattina riaccendeva la cassetta, la televisione, e si risentiva raccontare la sua vita da se stessa, per quando non sarebbe più stata in grado di gestire la situazione.
Infatti è un tema che tocchiamo tante volte con i nostri utenti, e lo dicono anche che hanno iniziato a parlare con i familiari, infatti anche i familiari nei gruppi di counseling che offriamo, sia incontri di gruppo ma anche individuali per i familiari, dove veramente anche i figli si incontrano tra di loro. Magari i fratelli non hanno parlato mai della malattia della mamma e da lì iniziano a parlare, e si vede che iniziano a parlare anche con il familiare e si raccontano, ed effettivamente cerchiamo anche di aiutarli a allestire le direttive anticipate, dove loro rimangono autonomi anche per il momento in cui non saranno in grado di dire.
Sì, l'importante è capire che non siamo soli, ci sono loro, ci sono i centri diurni, ci sono le case per anziani. Dobbiamo cominciare a vedere le case per anziani con un'altra ottica.
L'abbiamo detto proprio all'inizio,
sì,
sai Carla?
Posso immaginare quando mio marito mi racconta dei suoi nonni, che a quei tempi sono stati addirittura separati, poi magari il nonno era contento, non lo so, però è stato mandato uno in cima alla Val di Blegno e l'altro invece nei Centovalli, perché erano i ricoveri, erano gli ospizi, adesso è veramente cambiato, adesso si fanno le feste da ballo, si fanno le feste a tema, si fa l'Oktoberfest. Quindi dobbiamo capire che è cambiato, ma anche nei centri diurni si fanno un sacco di belle cose.
Sì, mi collego a quello che diceva prima, che a volte non riescono a scrivere e non riescono neanche ad esprimersi, e di conseguenza una nostra utente l'altro giorno ha cercato una canzone che è Vita Meravigliosa e l'ha messa in casa a far sentire ai familiari come si sente lei. È stato un momento, hanno detto che è stato un momento fortissimo, perché lei non riusciva proprio a esprimere, le veniva anche da piangere, e ha messo questa canzone, così i familiari hanno capito quello che lei vive in questo momento.
Beh, noi potremmo star qui a parlare ancora un'altra ora, Carla.
Domani sera.
Con i nostri ospiti, Roberto Farci, Simona Mezzagatti. Ecco, appunto,
domani sera,
se foste interessati, se aveste voglia di ascoltare ancora l'esperienza e i consigli dei nostri ospiti oggi, è stato organizzato, come dicevo, per questo ciclo di eventi dedicati alla demenza chiamato Liberi dalle paure. L'appuntamento è alle 17:30.
Ecco, se posso, scusa, certo. Carlotta, io vi consiglierei, personalmente lo farò perché è da tanto che voglio farlo, alle 16:30 già ci sarà il percorso voluto da Roberto Farci che vi metterà nelle loro condizioni. Sapete quando li sgridiamo perché hanno ranzato un bottone, perché non hanno allacciato bene la giacca? Ebbene, provate a farlo, provate a chiudere una camicetta di seta con dei guanti da box, o non neanche da box, dei guanti da sci, per capire come si sentono loro. Quindi alle 16:30 c'è già il percorso con Roberto.
Dopodiché alle 17:30, appunto fin circa alle 19, all'aula polivalente, l'ho scritto, settore A Campus Est, ma sarà facilissimo, all'USI evidentemente, non c'è bisogno di iscriversi, è aperto a tutti, mi raccomando.
Noi ci
aspettiamo. Buon pomeriggio, noi ci ritroviamo
grazie
domani.
Grazie mille, invece. Carlotta, grazie.
Grazie.